Dal Vangelo secondo Luca. Quando furono compiuti i giorni della loro purificazione rituale, secondo la legge di Mosè, portarono il bambino a Gerusalemme per presentarlo al Signore, come è scritto nella legge del Signore: ogni maschio primogenito sarà sacro al Signore. E per offrire in sacrificio una coppia di tortore o due giovani colombi, come prescrive la legge del Signore. Ora a Gerusalemme c'era un uomo di nome Simeone, uomo giusto e pio, che aspettava la consolazione di Israele, e lo Spirito Santo era su di lui. Lo Spirito Santo gli aveva preannunciato che non avrebbe visto la morte senza prima aver veduto il Cristo del Signore. Mosso dallo Spirito, si recò al Tempio e, mentre i genitori vi portavano il bambino Gesù per fare ciò che la legge prescriveva a suo riguardo, anch'egli lo accolse tra le braccia e benedisse Dio dicendo: «Ora puoi lasciare, o Signore, che il tuo servo vada in pace secondo la tua parola, perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza, preparata da te davanti a tutti i popoli, luce per rivelarti alle genti e gloria del tuo popolo Israele». Il padre e la madre di Gesù si stupivano delle cose che si dicevano di lui. Simeone li benedisse e a Maria sua madre disse: «Ecco, egli è qui per la caduta e la risurrezione di molti in Israele e come segno di contraddizione, e anche a te una spada trafiggerà l'anima, affinché siano svelati i pensieri di molti cuori». C'era anche una profetessa, Anna, figlia di Fanuele, della tribù di Aser. Era molto avanzata in età, aveva vissuto con il marito 7 anni dopo il suo matrimonio, era poi rimasta vedova e ora aveva 84 anni. Non si allontanava mai dal Tempio, servendo Dio notte e giorno con digiuni e preghiere. Sopraggiunta in quel momento, si mise anche lei a lodare Dio e parlava del bambino a quanti aspettavano la redenzione di Gerusalemme. Quando ebbero adempiuto ogni cosa secondo la legge del Signore, fecero ritorno in Galilea alla loro città di Nazaret. Il bambino cresceva e si fortificava, pieno di sapienza, e la grazia di Dio era su di lui. Parola del Signore. Il motivo per cui io amo molto la scrittura è perché ci presenta storie di persone non ideali, ma estremamente reali, anche se paradossalmente forse non sono mai esistite, come Abramo, che alcuni biblisti ritengono essere figura di Israele, della fede di Israele. Ma prescindendo da questo, noi abbiamo un testo che ce ne parla. Ma chi è Abramo? Il padre nostro nella fede. È veramente figura di tutti noi. Intanto è un uomo deluso e avvilito dalla sua vita. Intendo dire, non ci viene presentato affatto come un povero, non ci viene presentato neanche come un single, a moglie, anzi, anche concubine per la verità. E con una di esse cerca, con una piccola furbata, di ovviare al fatto che il Signore non gli dava figli. E così cerca di arrangiarsi: aiutati che Dio ti aiuta, si dice. Nel brano che abbiamo letto, Abram è una persona frustrata e delusa, tanto è vero che il Signore gli dice: non temere, non aver paura. Penso che ognuno di noi abbiamo un anno nuovo davanti. Io non lo so voi, ma tutto sommato sarà il clima generale. Qui anche i media ti gonfiano di paure sostanzialmente, e torna il Covid, e c'è la recessione, e la malora, e la guerra, e questo e quell'altro. Tutto sembra congiurare per farci paura. E noi abbiamo le nostre paure collettive. Non è che Putin gli gira male? Non è che l'Islam si mette a fare il pazzarello più di quanto lo sta già facendo? Ogni epoca ha avuto i suoi incubi e li abbiamo anche noi. Fa caldo, è il 31 dicembre e fa un caldo boia. e anche questo ci fa paura. Una volta avevo detto: senti, non è poi così freddo, adesso diciamo fa caldo, ho paura. È un po' tutto che congiura, no? Bene, aggiungi le nostre paure personali. Se siamo persone fragili, cioè sopra i 60, eccoci qua, hai paura che ti venga un'altra botta di Covid. Se siamo persone fragili per altri motivi, hai paura per altri motivi. Insomma, mai un momento di tranquillità. A un tipo di persona così, frustrata e delusa, si apre l'ascolto della parola del Signore. Non temere, non aver paura. Io sono il tuo scudo, ti difendo io. La tua ricompensa sarà molto grande. Ma quale? Intanto io non ho nessuno che mi difende. Parliamo di famiglia. E beh, se sei single non hai nessuno che ti difende. Se sei vedovo, se sei vedova, non hai nessuno che ti difende. E allora qual è il mio scudo? Solo tu. Però gli altri scudi li vedo e vedo che altri li hanno. Io il mio non lo vedo. Aperta parentesi, e come in fondo citazione indiretta, sicuramente molti di voi porteranno al collo la cosiddetta medaglia miracolosa. Avete mai osservato quell'ovale che ha inciso l'Immacolata? Siccome il Signore quando fa le cose le fa pensandoci, sapete, ne siete mai domandati, ma perché è un ovale e non è un tondo, come tutte, un cerchio, come tutte le medagliette che noi conosciamo? Perché da dove viene la medaglia miracolosa? Dalla Francia, Rue du Bac, no? E gli antichi Galli, gli antichi Celti avevano appunto uno scudo ovale. Guardate che anche questa è l'inculturazione che Dio fa quando entra nella nostra vita. Esattamente quando Maria imprime la sua immagine sulla tilma di Diego, la tilma di Guadalupe, è vestita da donna incinta inca e con tante altre curiosità che potremmo anche esporre, ma noi non vogliamo, come dire, seguire le curiosità, rimaniamo all'interno della parola di Dio. Ognuno di noi ha molte paure e pare che sente di non avere nessuno che lo difende. Magari li abbiamo anche avuti, ma adesso non più. E il futuro sembra incerto. E quando ci sembra incerto, qui non ne tiriamo fuori niente. La tua ricompensa sarà molto grande. A questa, che è la parola della fede, Abraham risponde praticamente bestemmiando. La bestemmia non è quella che siamo abituati purtroppo a sentire per strada. Bestemmiare, la blasfemia, blaptein in greco vuol dire colpire, no? Colpisci Dio, come dice Dante, puossi far violenza alla deitade col cor negando, o bestemmiando quella, o dispregiando in creatura sua bontate. Sono molti i modi in cui si bestemmia. Si bestemmia negando, col cor negando: Signore Dio, cosa mi darai tu? Chi ti vede? Io me ne vado senza figli. È una bella prova per un matrimonio non aver figli. Mi rendo benissimo conto che noi abbiamo perseguito il non aver figli, abbiamo inventato la pillola apposta, però ci siamo anche soffocati lì dentro, perché la cosa ti può far piacere a 30 anni, ma a 70-80, quando vedi che il tuo mondo si assottiglia fino a quando assorbe definitivamente anche te la prospettiva della morte. E chi penserà a me? E sono problemi. E in fondo me ne vado senza figli. È sottointeso, la colpa è tua, perché tu non mi hai benedetto. E allora cosa vieni a dirmi? L'erede della mia casa è Eliezer di Damasco, secondo il costume antico, maggiordomo, chiamiamo così, e l'amministratore diventava lui. Per noi il maggiordomo è quello delle case inglesi, il major domus è sostanzialmente l'amministratore dei tuoi beni. Se non hai figli, li prende lui. E magari qualcuno di noi anche si domanda: ma i miei beni a chi vanno? E allora i gioielli della mamma a chi li ho avuti io, adesso a chi li lascio? E sono i nostri problemi. Soggiunse: a me non hai dato discendenza e un mio domestico sarà erede. Ecco la bestemmia, colpa tua. Tu in fondo di me ti disinteressi. Ed ecco, gli fu rivolta questa parola del Signore, che è quella che viene rivolta anche noi. Stiamo parlando di Abramo, nostro padre nella fede. Non sarà costui il tuo erede, cioè la vita non andrà nei binari che tu vedi inevitabili e ineluttabili, cioè le mie fatiche le raccoglie qualcun altro, ma uno nato da te sarà il tuo erede. C'è qualcuno che nascerà da te. Ma da me sembra che non nasca più niente, questo è il punto. Perfino Sara, nell'episodio collegato, quando riceve la visita dei tre personaggi, Sara dice, con quel realismo proprio della scrittura, e che la rende così diversa dalle agiografie a buon prezzo dei nostri buoni libri, dice: avvizzita come sono, dovrei provare il piacere. E insomma è piuttosto concreta come frase, ma mi hai visto che sono in menopausa da 40 anni? Mentre il mio signore vecchio, altro che Viagra, cosa fa anche lui? Intende dire questo. La fede vede l'invisibile, la fede crede all'impossibile, perché quello che diranno gli angeli a Sara è lo stesso che dirà l'angelo a Maria: nulla è impossibile a Dio. Che significa? La tua vita ti sembra insalvabile, ma nulla è impossibile a Dio, perché lui è il tuo scudo. Noi potremmo anche dire: ma non può essere il mio scudo, perché io non ho fatto niente per guadagnarmelo, non ho fatto niente per meritarmelo. Si chiama grazia. È il mio scudo perché è buono, non perché me lo deve. Guarda in cielo, lo condusse fuori. Perciò alcuni dicono che Abramo è figura di Israele. Lo condusse fuori, uscire fuori, esodo. Se voi osservate, Abramo è in un continuo uscire fuori da sé. E la fede ci fa uscire fuori da noi. È un'estasi, la stessa parola. Ti pone fuori, ti decenta. In fondo, le nostre desolazioni derivano dal fatto che siamo accartocciati su noi stessi e sui nostri problemi, e rimanendo accartocciati su di noi non ne vediamo un'uscita. Perché non c'è, rimanendo all'interno del nostro orizzonte. L'uscita viene da fuori. L'esodo. Nel Nuovo Testamento l'esodo diventerà la sequela. Obbedì, abbiamo sentito il commento, siamo nel capitolo 11 della lettera agli Ebrei, tagliuzzato a spizziche e bocconi, ma insomma capitolo 11 della lettera agli Ebrei, che è bellissimo, è la fede dei santi padri, no? Fondamento delle cose che si sperano e prova di quelle che non si vedono. Noi non vediamo l'adempimento della promessa, ma ci crediamo, è fondamento delle cose che speriamo. Le speriamo, non le abbiamo, perché se le avessimo non le spereremmo più, le godremmo. Ma io mi fido perché ritengo fedele colui che me l'ha promesso, che è Dio, il mio scudo. Perché è fedele Dio, è fedele Gesù, che è la fedeltà di Dio fatta carne. È fedele la madre di Dio, alla quale ci siamo consacrati il giorno dell'Immacolata, lo ricorderete bene, no? È fedele lei. o per meglio dire è fedele Dio in lei e lei in Dio. E anch'io posso obbedire a questa parola che è, come dire, Nietzsche direbbe inattuale, nel senso che tu non la vedi attualmente realizzata. Anzi, è il contrario di quello che vedi. Però tu ritieni fedele colui che te l'ha detta e obbedisci. Certo, obbedire, ob audire deriva dal latino, no? Porgere l'orecchio. Ma è vero che obbedire significa anche di fatto normalmente obbedire, cioè obbedisci senza capire. Vi è mai successo di dover obbedire a qualcosa? A me sì, tante volte. Vai alla Sapienza, avete fatto bene i conti? Sì, li abbiamo fatti benissimo, ok. Infatti si vede. E infatti si vede benissimo, perché obbedendo, guarda qua, non siamo tutti contenti? Sì. Papà, te lo dai, fai leggere, e tu sei loro sottomesso. Che rottura di palle. Eppure, se non fossi stato sottomesso, se non avessi obbedito, in fondo sempre in facoltà di giurisprudenza ho insegnato. Alla fine, per quanto io detesti la facoltà di giurisprudenza, è una delle cose strane della mia vita, eppure obbedisci partendo per un luogo che dovevi ricevere in eredità, ma non sai quale sia. Per me, eccolo qua. Bello. L'abbiamo anche reso più bello. Ma parti senza sapere dove vai. Senza sapere dove vai. Naturalmente, rispetto a questo, il nostro io vecchio cerca sempre di recuperare la nostra storia passata, quella che ti è nota, quella che, come dire, che puoi dominare, che puoi controllare. Ma la fede è uscire in una prospettiva che tu non conosci, in un terreno inesplorato. Per usare le parole di San Tommaso, omnia exhibant in mysterium, tutto sfocia nel mistero. E il mistero non ci tranquillizza proprio perché è misterioso, perché non lo conosci. Cosa troverò lì? Cosa faccio io adesso? E non è immediatamente evidente questa dimensione dell'obbedienza, perché uno dice no, questa voce, e come sapete nella Chiesa l'obbedienza è anche obbedienza alla voce di un uomo di cui tu conosci perfettamente tutti i limiti e glieli fai anche presente, però alla fine l'obbedienza è l'obbedienza se vuoi, perché se proprio non vuoi, non vuoi, d'accordo. Però se hai un minimo di, come dire, non dico di coerenza, ma insomma, così, un minimo di onestà, vabbè, perché no? Ma tu avresti delle obiezioni gravi da farmi se io ti propongo di andare alla Sapienza? Avresti degli ostacoli per te insormontabili a compiere questa obbedienza? No, ma è mica che devo andare in Burundi. Va bene, ciò nonostante un po' di paura, scusate, parlo di me, ma le stesse cose sono successe a voi. Cambiate mestiere, o voi, o il vostro marito, o vostra moglie, i figli, non vi portano i figli in posti dove non credevate mai di andare. Mia mamma, quando è venuta a trovarmi in noviziato, poella, mi diceva un proverbio che nel trevigiano si dice così: dove che non si vuole andare, bisogna correre. dove non vuoi andare devi correre. E lei ha preso il treno per vedere se era ancora vivo, e poi ha visto che vivevo benissimo. Allora vedete come anche nella vita di una famiglia, nelle varie dimensioni, perché una famiglia è anche un singolo, è anche un celibe, è anche un vedovo, una vedova, che minaccia di accartocciarsi su di sé, di non respirare più, perché a un certo punto l'aria ti manca. Bene, la fede ti apre una finestra da cui entra nuova aria e tu vedi le stelle, nel senso che, sapete, questo è il desiderio. Guarda le stelle, in latino è sidera, no? Desiderare è questo, aprirti a una prospettiva enorme. E questo è la vocazione. Vedete come aveva ragione Santa Caterina quando diceva: non accontentatevi delle cose piccole, il Signore le vuole grandi. Se sarete quello che dovete essere, metterete fuoco in tutta Italia. Non accontentatevi delle piccole lampadine che si sono accese nel nostro passato e che noi eravamo lì e che ci piacevano tanto, carezzandole come le palle di Natale, quando eravamo bambini che guardavamo l'albero. Guardate le stelle. Basta piangere su di sé. Quel piacere impuro, l'unico piacere impuro, che consiste nel leccarsi le ferite. E come voi sapete, il violino della malinconia è l'arma più formidabile del demonio. Piangerti addosso: ma pensa cosa ti hanno fatto, tu che sei tanto buono, tu che sei tanto bravo, ma pensa a quei disgraziati, ma guarda, insomma, nessuno ti comprende, nessuno ti capisce, nessuno ti vuole bene. Il demonio fondamentalmente è scemo perché usa sempre le stesse tecniche, ma noi dobbiamo sgamarlo. Siamo stati fregati una marea di volte, ma abbiamo anche imparato qualcosa. E allora, in quella nostra esistenza che sembra risucchiata e implosa su di sé, ma anche una famiglia può implodere su di sé, no? Anche le migliori famiglie, quelle che noi chiamiamo migliori famiglie, poi bisogna vedere che cos'è la migliore famiglia. Quelle che noi chiamiamo migliori famiglie si chiamano tali perché i figli hanno fatto addirittura più carriera dei padri, e quindi, che già l'avevano fatta in più che sufficienza. Quelle noi chiamiamo belle famiglie. Poi alla fine andiamo a vedere cosa: hanno dato tutto ai loro figli, si dice, no, anche hanno ricevuto tutto. No, non hanno ricevuto niente. In realtà hanno ricevuto tante cose. Hanno ricevuto tanti soldi, hanno ricevuto tante possibilità, ma non hanno ricevuto nessun senso dell'esistenza. Cioè, non hanno visto un cielo stellato, gli hanno fatto vedere le palline dell'albero di Natale, che soprattutto quando sei giovane ti affascinano, e scambi l'albero di Natale con il cielo stellato. Ma non è vero che la nostra vita è così. Si gioca tra un'apparenza che in realtà è vuota e tra un contenuto che c'è come contenuto, ma è molto poco appariscente. Il famoso proverbio: fumo senza arrosto, arrosto senza fumo. E disgraziatamente nel mondo c'è una marea di fumo. E a noi tutti piace l'arrosto. Quello di Bruno qui davanti è buonissimo, lo so perché l'ho mangiato. Allora, e adesso, siccome sono stato breve, sarò ancora più breve, perché dobbiamo pure dire qualcosa su questa sacra famiglia. Beh, in un certo senso, in collegamento con questo che dico, beh, innanzitutto, di dov'è questa sacra famiglia? Nazareth. Non so se avete visto, 2 o 3 giorni fa Dopo che io me ne ero paese con la RAI, avevo mandato a quel paese tutti i responsabili della RAI, perché dico, ma è possibile la vigilia di Natale non facciano niente di bello, nessun documentario per esempio sulla nascita di Gesù, su queste cose qua? Beh, insomma, il giorno dopo a Natale effettivamente c'era un bellissimo su Rai 5, era un documentario, non so se l'avete visto, intitolato Riscoprire Nazareth, molto ben fatto. Ho imparato un sacco di robe. Innanzitutto che Nazareth non compare nemmeno, sapete che gli scribi e i farisei facevano anche delle liste delle città più importanti, no? Dei vari distretti. Beh, Nazareth non compare neanche. D'altra parte, anche nel Vangelo lo capisci, no? Natanaele, abbiamo trovato colui di cui parlano Mosè e le scritture, Gesù il Nazareno. E Natanaele dice, da Nazareth? Come dire, beh, se poi uno fa un esempio, dopo quelli di quel posto magari si offendono, ma facciamolo com'è, Vittorio Veneto, ma cosa vuoi che esca da un buco della provincia di Treviso? La metto così, tranquilla, ma te lo dico, ognuno di voi pensi i posti qui intorno a Roma, che ne so io, da Monte Pozio Catone, da lì deve venire fuori. Da Sora, ma da Sora può venire fuori un profeta, un papa, viene fuori da Sora? Beh, effettivamente Leone XIII era di Carpineta romano, quindi insomma non si può mai dire. Quindi Nazareth, un buco che non figura nemmeno nella lista delle città importanti. Tanto è vero che i primi pellegrini, per esempio Egeria, neanche lo visitano. Ma esattamente come è molto comprensibile, visitano Gerusalemme, la tomba, il sepolcro, il luogo della risurrezione. L'attenzione sulla vita nascosta, come la chiamiamo, la vita di Nazareth, non è presente immediatamente, anche nei Vangeli. Marco non ne parla, ne parla Luca, Matteo. E noi non abbiamo neanche menzione di questo Nazareth. Tanto è vero che i soliti scettici dicono, ecco, vedi, non c'è, è stato inventato dopo. No, non è stato inventato dopo. Tanto è vero che nell'alto Medioevo un chierico, probabilmente un vescovo, non so questo di scienza mia, lo ripeto quello che ho sentito in questo documentario, questo anche per dire i viaggi che si facevano nel Medioevo. Io non vado neanche a Battistini perché mi sembra troppo lontano, ma questo chierico, un vescovo probabilmente, sbarca sull'isola di Iona, dove San Colomba, siamo nell'VIII secolo, aveva fondato un monastero, anche una serie di monasteri, la grande vita monastica irlandese. E qui con un religioso, con un monaco di questo, diremo, gli fornisce le sue testimonianze del suo viaggio in Terra Santa, diremo oggi. E questo monaco scrive il De Locis Sanctis, dove abbiamo la prima menzione di Nazareth. Poi scompare, poi non se ne parla più. Verso metà dell'Ottocento, questo per dire che la fede ha anche uno spessore storico, oltre che geografico. Mi viene in mente Luca, no, la prima lettera di Pietro, non per essere andati dietro a favole artificiosamente inventate, noi abbiamo creduto. E in fondo anche quegli esempietti che vi facevo della medaglietta o della tilma di Guadalupe non sono stupidi e neanche, tra virgolette, devoti, come si potrebbe pensare. La fede ha uno spessore che diventa anche storia, diventa anche la tua storia, cioè la tua cultura, il mondo in cui tu vivi. Lo scapolare che molti di voi portano, beh, è l'abito dei monaci in Occidente, e ce l'avete anche voi. E la Madonna avrebbe detto, guarda, indossa questo, fa conto che sia il mio vestito, i miei colori, la mia bandiera, il mio scudo. Non siamo tanto lontani, poi noi vogliamo prescindere da tutte queste cose qua, ma ricordate che non siamo i primi a aver inventato il cristianesimo, neanche i suoi contenuti e neanche il modo di viverlo. Siamo nani sulle spalle di giganti, ma se non ti metti sulle spalle dei giganti, rimani un nano. Punto. Cosa che infatti è successa. Vi piace questa? È sufficientemente cattiva, ma l'ho pensata io ieri, modestamente. Ecco, insomma, a metà dell'Ottocento c'è una congregazione francese, credo che si chiamino proprio Suore della Sacra Famiglia di Nazareth, che cercano un posto dove andare. E la Santa Sede dice, vabbè, siete nella Santa Famiglia di Nazareth, dove volete andare? Andate a Nazareth. E comprano una casa. Naturalmente noi avevamo delle testimonianze di chiese antiche, ma insomma di fatto era tutto sparito. Scavando sotto questa casa, dove adesso stanno le religiose, potete andare anche voi, sapete. Mi ha incuriosito, ci andrei anch'io. Insomma, hanno trovato che questa casa poggiava, come succede spesso, anche qui a Roma, no? Se costruite una casa, sotto in genere ne trovate un'altra, eccetera. Sotto la mia no, perché sotto la mia veramente è troppo in basso, non potete trovare niente. E cosa hanno trovato? Una casa. Che poi l'hanno fatta vedere, no? Sgombrata dai detriti, eccetera, eccetera. Una casa che la tradizione vuole, naturalmente noi non possiamo dire la casa di Gesù e Maria, però è interessante perché intanto è una casa fondata sulla roccia, perché a Nazareth le case venivano costruite non come le costruiamo noi, cioè sulle fondamenta e tirando su le pareti e mettendo su un tetto, ma in qualche modo approfittando della parete e del tetto che davano queste cavità naturali. In modo che bastava costruire dei muri per cui le case erano in muratura, insomma non erano mica dei primitivi, intendo dire, ma erano delle case fondate sulla roccia. Chi ascolta la mia parola è come un uomo che ha costruito la casa sulla roccia. Vennero i venti e certo che non ti scoperchiano, c'è una montagna sopra, che te frega se soffia il vento. Ma anche se viene la pioggia, che te frega, sei sotto una montagna. È interessante vedere queste allusioni possibili. Gesù di fatto fa spesso allusioni alla sua vita nascosta. Il regno dei cieli è come tre misure di lievito che una donna usò per impastare. Tre, Gesù, Giuseppe e Maria. Non è che i panini erano grandi così. Facevano il pane largo così, perciò erano 45 kg vengono fuori. Quando la signora Maria faceva il pane, metteva 3 misure di lievito. Questa non l'ha detto il commentatore, che erano molto equilibrati, devo dire, però quello che mi aveva colpito, c'erano queste stanze, e mi viene in mente quello che dice Sant'Ignazio, contemplai la casa e le stanze di Nostra Signora, nella provincia di Nazareth, nella provincia di Galilea. Certo, lì parla dell'Annunciazione, ma insomma anche queste sono le stanze di Nostra Signora. E quello che mi colpiva è che per entrare da un ambiente, c'è un ambiente più grande, tipo salotto, e c'è un ambiente più piccolino, dove c'è una stanza da letto. Ci aveva mai dormito Gesù? Chi lo sa? C'è una porta stretta. Sforzatevi di entrare per la porta stretta. D'altra parte, Gesù, sono frequenti, vi dicevo, queste allusioni. Naturalmente sulle allusioni noi non possiamo costruire chissà che cosa, ma sulle allusioni, insomma, rende plausibile una interpretazione. Vi ricordate che Gesù vide il funerale del figlio unico di una madre vedova? Era lui, la vedova di Naim, no? Vide il suo funerale con la madre vedova. In quella casa si consumò anche la vedovanza di Maria. Questa è una cosa alla quale si pensa poco, ma pensate che i servi di Maria... Voi sapete che la preghiera che io vi ho insegnato, che abbiamo cercato di propagare, la corona dei sette dolori, non è appunto, a te una spada trafiggerà l'anima, è per onorare la vedovanza di Maria, la solitudine di Maria. E in questa casa è interessante che successivamente a essere stata adibita come casa, venne adibita a tomba e venne chiamata, c'è questo nome, la tomba del giusto. Sarà mica la tomba del giusto Giuseppe? Noi non lo possiamo sapere, però è interessante. In queste stanze c'è un'immensità. Ma come nelle mie stanze, nelle vostre stanze, c'è un'immensità. Ed è questo che vorrei che tirassimo un pochettino come frutto dalla festa della Santa Famiglia. Noi, la Santa Famiglia è una famiglia comune, in un posto comunissimo, talmente comune da non essere neanche noto. Ha conosciuto certamente le paure. Matteo ci dimostra una fuga in Egitto, cioè in un luogo incerto. Possiamo intuire gli alti e i bassi della vita. A un certo punto Giuseppe scompare, non se ne parla più. Sarà morto. Oh, noi l'abbiamo infiorettato come il patrono della buona morte, morte muore con vicino Gesù e Maria, come tutti noi vorremmo morire con vicino Gesù e Maria, ci sta benissimo, lo invochiamo come protettore nel momento della nostra morte, facciamo benissimo. Però Maria è rimasta sola. Gesù ha conosciuto il pianto per la morte di un padre, perché Giuseppe era veramente suo padre, non era suo genitore. Ma ricordate che si può essere padri senza essere genitori, e a volte si è genitori senza essere padri. Oh! Ed è una gran verità. Allora vedete, e Gesù quando venne via da quella casa non poteva mica abbandonare Maria, una vedova, chi la mantiene? Luca ci presenta nel capitolo 8 un corteo di donne. Nota bene, un rabbi che lasciava la sua casa per andare a predicare non si portava dietro nessuno, men che meno delle donne. La sequela, il discepolato è roba da uomini. E invece Luca ci mostra delle donne, il che è certamente vero, cosiddetto criterio della controfattualità. Noi abbiamo un rabbi che ha con sé delle donne. Ma chi ha cucinato l'ultima cena? C'è anche un titolo, no? Di un libro. Certo, delle donne, sicuramente non loro. E quando Gesù morì, vabbè, come una volta non ti ho lasciata sola perché mi sono caricato di te, mi sono sottomesso ai tuoi bisogni. Così adesso ti affido a questo giovanotto. Donna, ecco tuo figlio, figlio, ecco tua madre. Noi siamo abituati a una interpretazione mistica, che è vera, ma intanto ha anche una rilevanza immediata. Pensa tu a lei e tu fagli da mamma, perché questo qui è un ragazzino. Insomma, il mistero della presentazione al Tempio è il mistero dell'adempimento di un'attesa. Io adesso non mi fermo sul brano che abbiamo letto, vi invito a contemplare l'icona che la Rita ha scritto e che ci ha portato alla venerazione. È l'adempimento di un mistero, tutto parla di qualcosa che attende. E questa attesa viene riempita. Attendeva Abramo che la sua vita venisse riempita, attendeva Sara che la sua vita venisse riempita, attendevano Giuseppe e Maria che la loro vita venisse adempita. È ripetuto 5 volte secondo la legge del Signore. Il compiere la legge è un'obbedienza, ma è un'attesa che da questa obbedienza salti fuori qualcosa. Tra l'altro ci pensavo proprio mentre leggevo il Vangelo prima, che sia 5 volte perché 5 sono i libri della Torah, Potrebbe darsi, chiusa parentesi. Così come noi nel nostro adempimento dei doveri religiosi non aspettiamo di passare dal dovere all'amore, cioè dalla sudditanza all'adozione a figli, cioè che si aprano le nostre labbra per benedire Dio a bocca piena, non a denti stretti. Prima cosa fanno Simeone e Anna? Servono Dio con digiuni e con preghiere, cose santissime, ma in genere se li fai non è che ti si apre la bocca e ti ci scioglie la lingua per lodare Dio. Si è adempiuto il senso di tutte quelle preghiere, di tutte quelle attese, di tutte quelle frustrazioni, se volete, perché è giunta la redenzione di Gerusalemme. Cioè siamo passati dall'Antico al Nuovo Testamento. E sebbene la redenzione di Gerusalemme non vada intesa nel senso politico-storico, c'erano i romani e non è cambiata una virgola quando Gesù è stato presentato al Tempio. E nel 70 d.C. Tito avrebbe dato una sberla che ancora se la ricordano. Il Tempio è stato distrutto e fine di tutto, sacerdozio compreso. La redenzione è su un altro piano. Israele riconosce colui che è il figlio di Israele, nato da lui come Abramo, luce per illuminare le genti, non solo Israele, e gloria del suo popolo Israele. Questo è l'adempimento. E allora chiudiamo da dove siamo partiti, nelle vostre frustrazioni, nelle vostre, nostre attese, nei nostri smarrimenti, nelle nostre paure. Maria ci porge il figlio, eccola là, che te lo consegna. È questo passaggio, è il Nuovo Testamento che illumina l'Antico. E se tu sei ancora figlio dell'Antico, perché sei come Abramo che aspetta qualcosa che non vede, ricevila, perché adesso puoi vederla. È il figlio. E allora che cos'è la tua eredità? Non sarà quello che tu hai costruito prima di ascoltare la parola, ma quello che il Signore costruisce per te. Il Signore è mia parte di eredità, è il mio calice. Nelle tue mani è la mia vita. Per me la sorte è caduta su luoghi deliziosi. La mia eredità è magnifica, perché sei tu la mia eredità. Io non ho avuto in eredità una cattedra da ordinario, non ho avuto in eredità l'episcopato, non ho avuto in eredità chissà che roba. Ho avuto Lui. E sapete cosa vi dico? È meglio di tutto il resto. Lo dico perché anche voi possiate rispecchiarvi in me, perché quello che succede a me succede a tutti noi. E allora, anche alla fine della nostra vita, di fatto alla fine di ogni nostro giorno, quasi anticipando il momento della nostra morte, come voi sapete, nell'ultima ora canonica di compieta, noi diciamo: ora lascia il Signore, che il tuo servo vada in pace.